E la lezione vera e propria oggi cercherà di vertere sulla questione dell'oggetto della sociologia e della sua nascita, come abbiamo già cominciato a parlarne. Vorrei cercare di mantenermi lontano da deviazioni troppo complicate per le prime lezioni, sebbene ieri sera abbia visto The Social Dilemma e vi consiglierei caldamente di dargli un'occhiata, è un nuovo film che è appena uscito su Netflix. Su tutta una serie di logiche della programmazione, delle grandi imprese della Silicon Valley, della tecnologia persuasiva, insomma, una serie di cosette abbastanza interessanti che potremmo sicuramente riprendere, ma se intanto vedeste il film non morirebbe nessuno. Il film, come dicevo, si chiama The Social Dilemma e potrei perfino farvelo vedere se ci riuscissi. Vediamo un po', Netflix è proprio qua, guarda un po' i casi della vita. Allora, te ti chiudo. Vediamo un po'. Non mi rompere i coglioni. Ecco, scusate, ma Netflix è carino perché no, non voglio vedere il film, boh, non esageriamo, mi basterebbe la pagina. Vabbè, allora diciamo che ci limiteremo a vedere, eccolo qua, questa cosa qui. Ecco, vedete che ci sono le nuove proposte. Lucifer lo sottoscrivo a tutta birra perché è di uno dei miei autori preferiti, con uno dei miei attori preferiti, quindi se non l'avete visto potreste dargli un'occhiata, però quello che ci interessa è questo qui, The Social Dilemma, che è diciamo, un docufilm sui pentiti della Silicon Valley. Potrebbe essere molto carino da vedere e sicuramente ne parleremo a lezione perché è esattamente il tipo di cosa che mi interessa che pensiate e capiate. Mi fa sempre piacere, come credo di avervi già accennato, vedere che non sono l'unico a porsi certi problemi, perché altrimenti uno rischia di sentirsi un po', come dire, in minoranza, che dice, vabbè, ma com'è che sembra che sono l'unico che ci pensa a queste cose? Invece no, siamo in parecchi, se Dio vuole, quindi vedremo un attimo. E questo lo vedremo anche quando parleremo dell'evoluzione umana. Però, come vi dicevo, per questa volta cercherei di fare il bravo e quindi ne parlerei dopo, se ci riesco. Quindi torniamo a Bomba, in qualche misura, e torniamo alla nascita di questa benedetta disciplina che abbiamo visto potersi intendere come storia, no, scusatemi, scienza della società o come scienza dei processi sociali. Questo già prefigura un problema, diciamo, piuttosto serio per quel che riguarda il sapere scientifico. Perché il sapere scientifico ci si propone sin dall'inizio come un sapere oggettivo, no? E di conseguenza sul quale non può esserci discussione teoricamente. Voglio dire, non so se ci avete mai pensato, ma oggettivo vorrebbe dire che ha un solo significato, che è vero da un certo punto di vista e non da altri. Quindi, com'è possibile che una disciplina scientifica non sappia di che parla? E allo stesso modo mi chiedo com'è possibile che altre discipline scientifiche, come dire, siano divise tra tante teorie, tanti punti di vista. Com'è che rispetto a quello che ci siamo raccontati sul sapere scientifico siamo in questa situazione? Beh, diciamo che senza andare troppo avanti, da questo punto di vista la sociologia ci nasce nel dubbio, giusto appunto, perché non sa bene cosa deve studiare, non sa bene come studiarlo. Diciamo che ci troviamo in una situazione abbastanza complicata, ma perché ci troviamo in una situazione abbastanza complicata? Perché, appunto, nasciamo come disciplina in un momento caotico, complesso, difficile. Come credo di avervi accennato l'altra volta, la disciplina comincia a prendere forma verso la fine del Settecento, per poi essere in qualche misura costruita come tale nel 1835 da questo signor Auguste Comte, che è un filosofo, perché la buona parte di coloro che faranno sociologia sono filosofi in partenza, è un filosofo francese che appunto ritiene che gli strumenti con i quali ha ragionato fino ad allora di società e di orientamento nel sociale non vadano più bene e di conseguenza bisogna trovare qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo è giusto appunto la sociologia. Ora, la domanda è, per quanto possa sembrare banale, il signor Comte, come vi dicevo, eccolo qua, la domanda sul perché ci sia questa cosa, questo nuovo bisogno di capire la società è interessante perché comincia a porvi una serie di questioni. Vorrei che vi rendeste conto che dal nostro punto di vista qui lo studio non è una serie di contenuti prefabbricati. Allora ragazzi, capiamoci, non venite in video, vabbè, ma perlomeno escludete l'audio, perché almeno quello c'è qualcuno che sta sfasciando cose in diretta mentre facciamo lezione e non è proprio una bella idea. Quindi se almeno quello, voi se non volete venire in video, ok, ma non venite in audio a rompere le palle, perché quello è un altro punto. Allora, dicevamo che lo studio, dal mio punto di vista e da quello che dovrebbe essere il punto di vista universitario, non è recepire delle informazioni prefabbricate, ma è porsi domande. Tant'è che una delle questioni che inaugurano una delle questioni che inaugurano il libro che vi troverete a studiare, che è Un mondo a spirale, come credo di avervi detto, è esattamente il fatto che leggere è partecipare alla scrittura di un libro. Non è semplicemente essere esposto al libro in questione, è qualcosa di più, è qualcosa di relativo a capire un po' meglio quello che succede e a chiedersi perché qualcuno si è preso la briga di scrivere tutte queste pagine, perché si è messo a riflettere su questi argomenti, questo potrebbe avere qualcosa di interessante per me. Ecco, più o meno il punto è questo. Quindi cominciamo in grande. La domanda è: perché a un certo punto uno si inventa una nuova disciplina? No? Tenete presente che inventarsi una nuova disciplina non è proprio una operazione facile. Non è un'operazione facile e non è un'operazione comoda, perché, bene o male, se pensiamo in termini di, prestigio, collocazione all'interno dello spazio sociale, cose tutte che vedremo poi un po' più nel dettaglio, ci rendiamo conto che essere filosofo a fine Settecento era un'ottima notizia. Vedo una mano alzata. Noemi? Ci siamo sbagliati? Sì. Parrebbe di sì. Allora, dicevamo, era una buona idea essere filosofo a fine Settecento, perché la filosofia era la disciplina più importante dell'organizzazione universitaria del tempo. Perché è ovvio che anche all'università valgono questi ragionamenti. All'università ci sono delle discipline che sono più valorizzate, delle discipline che sono meno valorizzate, delle discipline che sono pochissimo valorizzate. Ovviamente credo vi renderete conto da soli che questa è una di quelle molto poco valorizzate, questa come sociologia, ovviamente. Mentre altre, oggi per esempio, no, informatica, economia, le solite cose, ingegneria un po' meno, però insomma, ecco, quelle sono molto più interessanti, molto più utili, ci dicono. Vabbè, prendiamolo per buono per il momento. Però mi sembrerebbe sensato uno specialista di ingegneria finanziaria o di economia finanziaria che diventa sociologo? A lui non converrebbe, perché rinuncerebbe a una posizione estremamente vantaggiosa, sia in termini di prestigio che di benefici che di introiti, per entrare a far parte di un gruppo, diciamo, non particolarmente ben visto, con una configurazione un po' così particolare, che perfino quelli che dovrebbero ascoltarlo non lo ascoltano, quindi perché dovrebbe farlo? Ecco. Eppure, di fatto, è quello che fanno i primi sociologi. I primi sociologi sono tutte persone che appartengono a delle discipline di grande rilevanza al tempo e che in qualche modo rinunciano al loro status. Perché? Questa è una buona domanda. Perché? La risposta, che può anche stupirvi, suppongo, è che lo fanno perché vogliono capire. Cioè, è gente che ha la conoscenza e la comprensione più a cuore delle sue condizioni economiche e di prestigio. Ed è una cosa che oggi capiamo con una certa difficoltà. Ci sono ancora una serie di personaggi fatti così, che hanno più a cuore il conoscere che non le strutture all'interno delle quali si produce il conoscere contemporaneo. Però sono tutti normalmente un po' marginali, sono tutti normalmente un po'. Come dire, pagano tutti un prezzo. Tanto per aggiungere un paio di nomi a questa lista che vi ho fatto vedere prima, uno è il famoso Simmel, del quale ovviamente mi fregio di essere specialista. Un altro è l'autore del testo che vi troverete a studiare se non avete già cominciato, che è Edgar Morin. Ecco, così avete i nomi davanti a voi e sapete di chi parliamo, al di là dei problemi di pronuncia. E insomma, altri di questa genia che a un certo punto, come dire, non riescono più a stare al loro posto, quello che verrebbe considerato il loro posto, ed esondano un tantino e cercano di capire meglio quello che succede, cosa che non è sempre facile. Quindi la domanda di nuovo riformulata è: perché Auguste Comte a un certo punto, filosofo affermato, titolare di una cattedra alla Sorbona, che è una delle, suppongo sappiate, una delle università più importanti del pianeta al tempo come oggi, decide di in qualche modo giocarsi la reputazione per parlare di sociologia? Questa è la domanda, no? Non solo per parlare di una cosa che si è inventato lui praticamente nella forma attuale, perché sociologia è quello che si chiama un neologismo, cioè una nuova parola, non c'era, la crea lui e si riesce a, come dire, inimicare un altro quantitativo di studiosi del tempo perché la crea male, perché di solito i neologismi si creano con la stessa lingua, mentre sociologia, se ci fate un attimo caso, viene da due lingue diverse, viene dal latino socius e dal greco logos. Quindi già dall'inizio partiamo male, diciamo, mettiamola così. È stata una partenza con l'handicap, per una serie di motivi. E, che vuol dire? Vuol dire, appunto, giusto appunto, scienza della società, ovviamente, tradotta in soldoni. Questo perché, come vi dicevo, la società era incomprensibile. Accadevano cose in quel periodo, stavano accadendo da qualche tempo e si erano poi sostanziate nelle varie rivoluzioni del Settecento. Vi ricorderete che il Settecento è stato un secolo, scusate, piuttosto ricco di avvenimenti, no? C'è stata la rivoluzione americana, poi c'è stata la rivoluzione industriale che è cominciata ad attecchire in modo significativo, poi c'è stata la rivoluzione francese. Diciamo che quelle erano effettivamente rivoluzioni. Noi ultimamente parliamo di rivoluzione per l'ultima cazzata, perché qualunque app che esca è rivoluzionaria, per cui vabbè, lasciamo perdere. Però diciamo che al tempo le rivoluzioni erano effettivamente qualcosa che poteva avere un senso. E la rivoluzione che ci interessa dal punto di vista sociologico, quella che spiega il motivo per cui siamo qui, è effettivamente quella che porta al cambio di regime culturale, potremmo dire presto di paradigma, intanto vi comincio a buttare lì la parola, e porta alla nascita della modernità, quella nella quale tendenzialmente ancora viviamo, seppure ci sarà da fare qualche piccolo aggiustamento strada facendo. Veniamo alla modernità, dalla premodernità dell'Ancien Régime, come dicevamo la volta scorsa, quindi del fatto che c'era questo sistema di organizzazione del mondo che durava da circa 1000 anni con tutta una serie di aggiustamenti, modifiche, eccetera, eccetera, però nella gran parte il concetto, la serie di, come dire, istanze che ne erano alla base era rimasta abbastanza quella. Come dicevamo, una delle cose fondamentali, che sarebbe il caso vi ricordaste, anche per il futuro, è questa del fatto che esistevano fondamentalmente solamente status ascritti. Status ascritti vuol dire che per quella cultura, che non è più la nostra, quindi la capiamo non molto facilmente, soprattutto se ragioniamo nei termini della nostra comprensione attuale, per quella cultura quello che era importante era l'atto del nascere. L'atto del nascere è qualcosa che segnava il nascituro per tutta la vita. Lo collocava all'interno di uno degli stati, lo collocava all'interno di una probabile corporazione lavorativa, lo collocava all'interno di un probabile partito politico, di una religione. Era qualcosa sulla quale il singolo aveva scarso potere di intervento. Se tu nascevi in un villaggio che era sotto l'influenza di un certo principe, e questo principe aveva una certa religione e in qualche misura fungeva da riferimento per una parte politica, tu avresti adottato quell'orientamento politico e quella religione e avresti fatto il lavoro di tuo padre, detto proprio in poche e concise parole. Questi, tanto per anticiparci un attimo, li chiamiamo status ascritti. E già che ci sono, vi do anche la prima definizione di status, poi ci torniamo ma la vediamo. Lo status è la posizione dell'individuo all'interno dello spazio sociale. Quindi, la posizione dell'individuo all'interno dello spazio sociale è lo status, e nelle società premoderne od olistiche era definita dalla nascita. C'erano alcuni canali, diciamo, di possibile spostamento che erano molto... ci vengono venduti come molto difficili da frequentare e molto rari, perché la retorica attuale ci dice che invece qui lo spostamento è semplice. Ecco, diciamo che forse lo è stato per un certo periodo, ma ultimamente non lo è particolarmente. Tant'è che se qualcuno di voi sente i giornali, legge i giornali, legge i media, qualcosa, avrà sentito parlare dell'ascensore sociale che si è inceppato. Ecco, l'ascensore sociale inceppato è esattamente una configurazione di questo fenomeno di spostamento all'interno dello spazio sociale. Ora, che succede perciò? Che a un certo punto però questa definizione del singolo, dell'individuo, da parte dell'atto della nascita e quindi il suo inserimento senza particolari traumi all'interno di un contesto sociale, non funziona più. Non funziona più in particolare per una circostanza importante, che è quella dell'industrializzazione. L'industrializzazione genera delle ricchezze e genera un potere che non sono più contenibili all'interno di questa struttura organizzativa del sociale. Ok? E vediamo perché. Però vorrei che fosse chiaro questo. Dall'industrializzazione discendono una serie di conseguenze che rendono molto difficile, se non impossibile, come poi si vedrà appunto piuttosto a breve, mantenere lo status quo ante, cioè il modo in cui la società funzionava prima dell'avvento delle fabbriche. Perché? Perché le fabbriche vengono costruite da personaggi che già prima facevano i mercanti in qualche misura, però hanno delle conseguenze sulla demografia delle regioni, sul tessuto sociale, sulla ricchezza e capacità di influenza del loro proprietario, che sono totalmente incomparabili con qualunque cosa ci fosse prima. Vi faccio un piccolo esempio. Allora, che succedeva? In un mondo premoderno, preindustriale, c'erano i grandi mercanti che a un certo punto partivano per luoghi lontani in nave, stavano fuori periodi per noi inimmaginabili. Tenete presente che ci si aspettava che una nave desse notizie di sé dopo un anno e mezzo che era partita. Cioè, figuratevi, no? Oggi che stiamo col tempo reale, e noi invece saluti uno e forse ne saprai qualcosa fra un anno e mezzo, ma non era detto, perché poteva anche passare più tempo. Ad ogni modo, arrivavano dopo un certo tempo, come abbiamo capito, le ricche stoffe orientali, tanto per fare un esempio, e questi mercanti le passavano a distribuire nei circondari delle grandi città o nelle regioni nelle quali trafficavano, lavoravano, e li portavano un po' per ogni cascina, per ogni pieve, per ogni famiglia contadina, perché era all'interno di queste altre strutture che c'erano le donne al tempo, in linea di massima, con telai e altre cose, che avrebbero lavorato e avrebbero reso dei semilavorati queste stoffe grezze. Quindi arrivava il mercante, lasciava le stoffe, i contadini le prendevano, le lavoravano per un certo lasso di tempo, dopodiché ripassava il mercante, prendeva i semilavorati, pagava e tanti saluti. Quindi diciamo che nella migliore delle ipotesi, nel regime primario, di economia primaria, che è questo, il mercante era una fonte complementare di reddito, ma non faceva una grandissima differenza. Per carità, vista la fame che girava, era più che benvenuto, però si fermava un po' lì. Che succede con la scoperta del telaio meccanico e quindi con l'avvento delle prime fabbriche? Succede che, prima di tutto, non è più il mercante che porta come dire, le stoffe ai singoli sparsi sul territorio, ma c'è un punto nel quale tutti devono convergere per lavorare. Perché la fabbrica non si muove, la fabbrica non è un qualcosa che può essere portato a casa della gente come facciamo oggi in linea di massima con lo smart work e tutte queste cose. Al tempo la fabbrica è l'unico punto nel quale accadono cose, e vorrei che questo ve lo segnaste, accadono cose che sono nella percezione comune magiche, perché è il primo momento della storia dell'uomo nel quale compare un'energia che non è generata né dall'uomo né dall'animale. Quindi dal punto di vista del personaggio che si vede davanti a queste macchine, del cittadino davanti al quale crescono queste fabbriche che emettono torri di fumo, tutta una serie di rumori incredibili che fino ad allora non si erano mai sentiti, questa cosa è sconvolgente. Per noi, bene o male, è qualcosa che diamo per scontato, no? Quindi, voglio dire, ci sembra normale, ci sembra naturale, però ecco, naturale e normale, come credo di avervi detto, sono degli aggettivi che vanno espulsi, espunti dal nostro vocabolario, perché sono, come dire, ingannevoli. Non è vero che la fabbrica sia sempre stata lì, non è vero che la fabbrica sia sempre stata accettata come un semplice luogo di lavoro, la fabbrica è una rivoluzione culturale che sconvolge radicalmente tutti gli equilibri precedenti. Quindi è la fabbrica il motivo per il quale a un certo punto c'è bisogno della rivoluzione francese, come vedremo a momenti, e ci sarà poi bisogno di qualcos'altro, ovvero sia di un nuovo sapere per questo mondo che si sta affacciando, che sta prendendo forma. Quindi la fabbrica è, come dire, una specie di, non so se avete presente quegli schemi in cui si parla di Newton, della forza di gravità, che tu lasci cadere una sfera su un piano e questo piano diventa concavo e si distorce, no? Ecco, di fatto, in termini sociali, la fabbrica fa lo stesso effetto. Tu metti una fabbrica nello spazio sociale e la fabbrica diventa un polo d'attrazione, no? Diventa un qualcosa che distorce tutto ciò che c'era intorno a sé e attrae a sé flussi enormi per il tempo di persone. Credo di avervi già detto la volta scorsa che il numero di persone che venivano conosciute nella vita di un'altra persona per tutta la sua vita era più o meno pari a 300. Cioè tu nella tua vita a quel tempo ti aspettavi di incontrare altri 300 e basta, per tutta la vita. Quindi figuratevi che tipo come dire, di conseguenze, che tipo di sconvolgimenti possa generare negli abitanti di una città dove viene creata, aperta una fabbrica, l'affluire di centinaia di persone mai viste. E questo è il punto, no? Quindi dovevano andare lì perché? Perché la fabbrica aveva bisogno di tante risorse, ma la risorsa più importante di cui aveva bisogno la fabbrica erano gli esseri umani, le braccia, la forza lavoro. Fate caso che ancora oggi continuiamo a usare questi termini, per quanto siano scarsamente coerenti con il nuovo contesto attuale. Però noi continuiamo a usarli perché il nostro registro sul lavoro è ancora lo stesso di fine Settecento. Noi continuiamo a pensare al lavoro e a parlare di lavoro come se fosse sempre quello. E nel frattempo, purtroppo, sono cambiate un sacco di cose e di conseguenza non è proprio un'idea particolarmente brillante questo tipo di discorso. Ad ogni modo, quindi apre la fabbrica il protocapitalista e questa fabbrica ha una serie di bisogni, come dicevamo. Ha bisogno di materie prime, ha bisogno di fonti d'energia, ha bisogno di gente che ci lavori. E tutto questo non deve essere, come dire, non deve accadere, non deve venire rifornito con i ritmi che abbiamo visto per le navi, né che ogni tanto arriva qualcuno e porta una cosa. La fabbrica, tra le altre cose, ed è credo la cosa peggiore, se posso essere onesto, da un punto di vista personale almeno, che fa alla nostra cultura, la fabbrica impone un'organizzazione. Perché la fabbrica ha bisogno costantemente di queste cose. Non può essere alimentata in modo episodico, perché la fabbrica costa talmente tanto che deve funzionare H24 perché possano ammortizzarsi le spese per crearla. Non so se è chiara questa cosa. Non è più un qualcosa nel quale investi un tot, se ti va bene, bene, se no pazienza, perché l'investimento per creare una fabbrica è un investimento che al tempo è enorme. E quindi, siccome quelli che lo fanno non lo fanno perché gli va, ma lo fanno per guadagnare, hanno bisogno di un rientro veloce, rapido e che poi diventi profitto. Perché la fabbrica possa, come dire, supportare un tale progetto, c'è bisogno che funzioni sempre. Quindi, come vedete, una, diciamo, delle conseguenze più importanti della fabbrica qual è? Che cambia la mentalità. La fabbrica diventa il criterio attorno al quale ruota l'organizzazione, il tempo di vita, il modo di vita di tutti coloro che ne sono interessati. Perché la fabbrica ha bisogno di un approvvigionamento costante di risorse, ha bisogno di un approvvigionamento costante di fonti energetiche, ha bisogno di una massa di persone che ci lavorino. E questo è diverso da quello che succedeva prima, perché prima, come vi dicevo, arrivava il mercante, portava una cosa, c'avevi tempo, te la giocavi, non c'erano delle scadenze così rigide. Tenete presente che in quel periodo non c'erano manco degli orari e dei calendari comuni, per cui tu partivi e arrivavi in posti dove si contava il mondo in un modo diverso, non c'erano coerenze particolari, cioè questa cosa che abbiamo noi oggi del sapere che è il fuso orario, o adesso a Hong Kong sono le ore X, domani saranno ad Atlanta saranno le ore Y, neanche adesso ovviamente, eccetera, eccetera, è qualcosa che abbiamo costruito durante la modernità con fatica. Con enorme fatica, perché il mondo non era così omogeneo, non era così organizzato, al mondo non gliene fregava un accidente dei problemi degli industriali prima, adesso purtroppo pare non fregargliene altro e quindi la questione è cambiata in modo piuttosto significativo, come vi dicevo. Per cui la fabbrica è diciamo, la fabbrica ovviamente è la rivoluzione industriale e scientifica che ci sono a monte, è il fattore che sconvolge drasticamente tutte quelle che erano le abitudini di vita degli europei, perlomeno di alcuni stati europei, e poi piano piano ovviamente si diffonde ovunque. Quindi, che succede? Bisogni organizzativi. I bisogni organizzativi chiaramente non vanno da sé, perché se io ho bisogno che alla mia fabbrica arrivi costantemente un certo tipo di materiale, devo poterlo approvvigionare e devo anche potercelo portare. Quindi, chiaramente ho bisogno che questo flusso di materiali sia libero. Capite il senso della ricchezza delle nazioni di Adam Smith, il perché l'economia ancora oggi in particolare, anche se cambiano un po' le questioni, forse soprattutto col Covid ce ne accorgeremo, diventa un affare globale, un affare transnazionale. Perché? Perché se io ho bisogno nella mia azienda di materiali che vengono prodotti dall'altra parte del mondo, io devo far sì che questi materiali arrivino comunque alla mia azienda, quindi devo avere delle strutture che mi permettano di raccoglierli con continuità, devo avere degli spedizionieri che si occupino di far sì che i materiali arrivino da lì fino a qui, devo avere un sistema doganale di tasse, di dazi, eccetera, che permetta un passaggio rapido, tutto ciò che al tempo non c'era, non c'è manco adesso, se vogliamo essere onesti, troppo, però certo rispetto ad allora si sono fatti passi da gigante, però al tempo questo mancava completamente. Al tempo, vi dico solo una cosa, quando Luigi XIV, qualche tempo prima, decise di far guerra con gli olandesi, andò a comprare il legno in Norvegia, che dice, mazza quanto è lontano, perché il legno suo era talmente difficile da spostare nella stessa Francia, per problemi di dazi, di frontiere interne, di rivalità, eccetera, che preferì comprarlo da un'altra parte perché gli arrivava direttamente ai porti. Dalla Norvegia arrivava direttamente ai porti dove poteva essere poi lavorato e trasformato in navi. Se avesse aspettato che ai porti del nord arrivasse il legno francese dal sud, ci avrebbe messo molto più tempo. Quindi figuratevi qual era il clima nel quale ci si muoveva al tempo. Ecco, tutto questo la fabbrica lo rende impossibile da mantenere. È chiaro che ci sono degli attriti, adesso ne parliamo nella prossima ora. Però, insomma, nel frattempo cominciate a capire appunto che l'evento epocale che scatena questo cambiamento nel quale noi ancora oggi ci troviamo, per molti versi, è appunto la comparsa delle industrie, l'industrializzazione. Facciamo un quarto d'ora di break come da copione. Lo riprendiamo appunto facendo un breve riepilogo di quello che abbiamo detto, ovvero sia che a un certo punto un sistema sociale, che vedremo essere composto da tutta una serie di cose, quindi set di valori, regole, meccanismi di relazione e di valutazione reciproca, che chiameremo riconoscimento, insomma c'è parecchio nella società. Del quale noi spesso e volentieri non abbiamo idea proprio, ed è quello che vi dicevo la settimana scorsa, uno dei motivi per la quale troviamo la società incomprensibile, noiosa. Ecco, la società è un, come posso dire, perché purtroppo vengono sempre queste parole brutte, un meccanismo, non è un meccanismo, è un ambiente. È un ambiente con una serie incredibile di finezze, di articolazioni, di anche di difetti, bisogna dirlo, però insomma ecco, va conosciuto e purtroppo ti si rivela nella sua grande complessità, soprattutto nei momenti complicati, nei momenti difficili, nei momenti in cui tutto questo set di cose non sta più funzionando come una volta. E come vi ho detto, questo succedeva a fine Settecento. E per molti versi succede anche oggi. Quindi non è che vi sto parlando di, come dire, cose remote delle quali immaginate non vi interessi, ed è un errore madornale pensare che non vi interessino, perché come vedremo meglio, la nostra memoria andrebbe integrata e resa molto più potente di quanto non sia, perché noi ancora oggi siamo influenzati da fatti, chiamiamoli così, che sono accaduti migliaia di anni fa, se non milioni di anni fa. Quindi, insomma, ecco, sarebbe carino percepirci all'interno di questa continuità che è molto meno banale di quanto non immaginassimo fino a qualche tempo fa. E questo, vi ripeto, è in qualche misura probabilmente vagamente comparabile con lo sconvolgimento che i social media hanno causato oggi. Che per quanto diciamo, le due dimensioni di progresso siano incomparabili, perché quello che sta accadendo oggi, da un punto di vista tecnologico, è un unicum. Quindi, se qualcuno vi dice, vabbè, ma è sempre stato così, mente, perché non è vero, non è mai stato così. Oggi siamo a una frontiera un tantino diversa. Però, comunque, il senso di scombinamento, il senso di sfaldamento che osserviamo e proviamo spesso e volentieri in prima persona oggi, probabilmente sono simili a quello che accadeva al tempo. Prego. Vedo una mano alzata, l'hai sfuggita stavolta oppure vuole dirmi qualcosa?
No, è che è scomparso l'audio per qualche secondo, quindi mi sono perso l'ultima frase che ha detto.
Oddio, mo, bella domanda.
Vabbè, ci sono le registrazioni,
Sì,
recupererò.
quelle le metto comunque online. Comunque credo avessimo a che vedere con la faccenda dello sfaldamento che stiamo testimoniando oggi e che, come dire, è molto, molto probabilmente simile a quello che era lo stato d'animo al tempo. Stato d'animo al tempo che era appunto, come dire, modellato su una continuità che sembrava immutabile per certi versi, perché, come vi accennavo probabilmente la volta scorsa, i cambiamenti non è che non ci siano mai stati, ci sono sempre stati, però erano cambiamenti che prima erano intergenerazionali, ovvero sia una persona viveva una vita praticamente nello stesso set di cose. Probabilmente le generazioni successive l'avrebbero vissuta in un set diverso, lievemente o significativamente diverso, però la loro esperienza di vita sarebbe stata comunque continua, costante, solida. Siamo noi che dall'inizio della modernità in poi abbiamo sempre più incrementato il mutamento, il cambiamento, l'abbiamo fatto diventare, come avrebbe detto poi Simmel, il feticcio in qualche modo, il valore principale del nostro tempo, senza tener presente che è un valore impegnativo da gestire, perché noi esseri umani per molti versi saremmo abitudinari un po' come i gatti. A noi piacerebbe che le cose non cambiassero più di un tot, poi ci raccontiamo un sacco di fregnacce, però guardate per caso, tanto per l'autoascolto, guardate un attimo le vostre routine abituali. Guardate se nella vostra vita ci sono delle cose che fate ricorrentemente, alle quali affidate un certo tasso di rassicurazione, di stabilità, di calma. Lo facciamo un po' tutti. Qualcuno di voi che ha la fortuna, perché tutto sommato è una fortuna, di vivere con persone anziane, si renderà conto che le persone anziane si barricano dietro routine, dietro abitudini, dietro costanze di comportamenti, no? Mio padre va a fare la passeggiata tutte le mattine alle 10, mio padre si alza quasi tutte le mattine alla stessa ora, mio padre passa il te guarda gli i canali, passa il tempo in un modo che è quello. Perché? Perché è rassicurante. Perché l'abitudine è un modo non ovvio per, come dire, raccontarsi che lo stesso accadrà domani. È un po' la logica del ciclo. Tutti i giorni faccio una cosa e tutti i giorni implica che continuerò a farla, anche se non ci faccio caso, anche se magari non ne sono consapevole. È una strategia per tenere a bada l'ansia che poi in certi momenti della vita probabilmente cresce, chiaramente. Però ad ogni modo, ecco, diciamo che una società stabile è una società nella quale tendenzialmente si vive meglio. Ora su questo poi discuteremo quando parleremo della stratificazione sociale e di tutta una serie di questioni. Però diciamo che c'è la possibilità, perlomeno per ora teorica, che aver accentuato un po' troppo i mutamenti all'interno delle nostre esistenze possa essere uno dei motivi per i quali c'è questo grosso utilizzo di psicofarmaci, di tranquillanti, di droghe, di alcolici, forse ne abbiamo già parlato, che servono in qualche modo a dimenticarsi tutto questo vortice, tutto questo accadere, tutta questa instabilità, che noi siamo di fatto instabili di nostro, insomma, quindi soprattutto nella nostra cultura tendiamo a perseguire un qualche grado di, no, di consistenza, di continuità. Allora, questa cosa salta per aria quando arrivano le fabbriche, come dicevamo. Salta per aria per un sacco di motivi, ne abbiamo parlato, ce ne sono anche altri, ma tanto rivediamoli. Salta per aria perché di punto in bianco ci si trova confrontati con masse di persone delle quali non si sa nulla. E qui possiamo aprire un breve inciso relativo a quello che sappiamo dell'altro. Poi lo rivedremo anche questo, però insomma intanto cominciamo a metterli un po' di cose che potrebbero essere didatticamente utili. Come funzionava prima? Abbiamo detto 300 persone in tutta la vita, che vuol dire che tu di queste 300 persone, volente o nolente, sai vita, morte e miracoli. Tu di queste 300 persone sai i natali, no? Non so chi di voi vive in contesti piccoli ancora oggi saprà perfettamente che quando si parla di qualcuno con degli anziani, quelli che cominciano a dire, ma chi, il figlio di, il nipote di, quello che si chiamava così, quello che ha venduto questo, che ha venduto quello, ha fatto quest'altro, ha fatto quell'altro, insomma, ancora oggi in contesti non metropolitani, quando si parla di qualcuno si cominciano a tirare in ballo subito due, tre, quattro generazioni prima, dopo, insomma, lo si piazza all'interno di un reticolo di contatti, no? Ed è quello che si faceva prima, prima si viveva solo così. E di conseguenza da queste 300 persone che conoscevi, grosso modo non ti aspettavi grosse sorprese né ti potevano fregare più di un tot, perché sapendo tu chi erano, sapevi quali erano i loro mezzi economici, quali erano le loro preparazioni, qual era la loro possibilità di avere contatti con altri. Insomma, nessuno poteva venirti a raccontare di essere un grande imprenditore se tu sapevi che era uno scarcagnato che non c'aveva una lira. Ecco, quindi al tempo diciamo che i rapporti umani erano anch'essi più affidabili. Non tanto per una questione di semplice fiducia, quanto per il fatto che tu sapevi perfettamente con chi avevi a che fare. E questa è una delle prime cose che salta nel momento in cui cominciano le metropoli, perché di fatto le metropoli sono strettamente connesse con la comparsa delle fabbriche. Non so se di questo ne abbiamo già fatto cenno, ma ripetita iuvant, quindi ve lo ridico. Cos'è una metropoli, secondo la nostra definizione attuale, che tra l'altro ormai lascia parecchio a desiderare? È una città con più di 1 milione di abitanti. Sembrano tanti, però ormai diciamo che se tenete presente che la gran parte delle metropoli mondiali è in Cina andiamo intorno ai 35, 40, 50 milioni di persone, 1 milione fa quasi ridere. Però se lo riportiamo il tutto nella precedente prospettiva, ci rendiamo conto che la questione è significativa, perché diciamo che nella storia registrata dell'umanità, per quanto ci risulta, la prima metropoli fu Roma, che raggiunse più di 1 milione di abitanti in epoca imperiale, e dopodiché si deve arrivare al 1820 a Londra perché ci sia di nuovo almeno 1 milione di abitanti in un solo posto. Quindi questo vuol dire che il modello, come dire, abitazione, di occupazione del territorio in questo intervallo, che sono circa 2000 anni, scherzando e ridendo, vabbè, non più 1800, ma insomma, vabbè, possiamo permetterci di essere un tantino così, non troppo specifici. Ecco, il modello di insediamento e di vita della gran parte della nostra popolazione, la popolazione europea, teniamoci nei nostri spazi, era un modello completamente diverso da quello della metropoli. E questo perché? Perché il principale modo di organizzazione dell'economia era, come dicevamo prima, l'economia primaria. L'economia primaria è quella dove l'agricoltura è l'attività più importante. Al tempo, ieri ho sentito al telegiornale, mi pare che fossero i 100 anni di Confagricoltura, se non sbaglio, e c'era il giornalista che diceva: vi rendete conto che Confagricoltura raccoglie il 5% dei lavoratori che operano in agricoltura. Cioè, voleva dire non che raccoglieva il 5% degli agricoltori, ma che gli agricoltori sono il 5% dell'attuale forza lavoro complessiva. Ecco, al tempo la forza complessiva degli agricoltori era il 92%, quindi capite che ci sono delle differenze piuttosto significative tra com'era organizzato il mondo allora e com'è organizzato oggi. Quello che segna l'industrializzazione, che è la fase secondaria, la famosa economia secondaria, oggi siamo nell'economia del terziario, l'avrete sentito dire, terziario avanzato, quasi quaternario, però ecco, prima economia primaria e secondaria sono quelle, quindi agricoltura e industria. Ora, l'avvento dell'industria segna di fatto uno svuotamento delle campagne. E uno svuotamento delle campagne che per molti versi ha un costo che stiamo pagando noi oggi. Scusatemi ragazzi, ho bisogno di un momento di break. Ok, allora lo svuotamento delle campagne, come dicevamo, perché? Perché ne paghiamo ancora le conseguenze oggi? Perché di fatto, come saprete probabilmente, noi abbiamo, soprattutto in Italia, il 92% del territorio che è a rischio idrogeologico. E questa cosa non è casuale. Non è casuale perché il territorio, in qualche misura, è stato sfruttato in modi esagerati a lungo, ma mentre prima veniva sfruttato con un certo senso della misura e con un certo sapere locale, che era quello appunto dei contadini che si occupavano della gestione piccola, però insomma abbastanza importante, come abbiamo poi notato, del territorio, quindi le forre, i fossi, la gestione delle foreste, tutta una serie di cose che ci sembrano oramai remote. Ecco, queste cose, se tu non le prendi in considerazione minimamente per secoli, poi a un certo punto ti presentano il conto, soprattutto se ogni tanto te ne esci e fai delle cose assolutamente insensate, come dare fuoco ai boschi, come facciamo noi oggi, no? Per motivi assicurativi, per motivi dolosi, per motivi di supporto di certe attività. Insomma, voglio dire, ne siamo abbastanza al corrente. Ecco, tutte queste cose poi diventano un enorme problema con frane di fango. Non so se avete sentito l'ennesimo problema dalle parti di Sarno l'altro giorno, eccetera, eccetera, eccetera. Torrenti che improvvisamente diventano delle specie di forze della natura, e andando da questo punto di vista. Però, detto questo, il problema appunto è come si è generato in prima battuta. Si è generato perché improvvisamente servivano grandi masse di esseri umani maschi, adulti o comunque dalle parti dell'adulto, per la fabbrica, per l'industria, e nello stesso tempo stava cambiando radicalmente il regime di sfruttamento e produzione agricolo. Diciamo che vi basti questo per il momento, poi eventualmente ci torniamo, se no diventa troppo complicato. Ad ogni modo, c'era una massa di persone che non avevano niente da fare né modi di sopravvivere in quel periodo, quindi grandi quote di briganti, le strade non sicure, eccetera, eccetera, eccetera. E quasi per intervento divino, a un certo punto, improvvisamente, gli imprenditori hanno bisogno di tutta questa gente. Quindi tutta questa gente cosa fa? Tendenzialmente si sposta verso le città. Si sposta verso le città perché lì c'è lavoro. È un po' il motivo per cui i migranti arrivano qui in quest'ultimo periodo, cosa che ci sembra esserci un po' passata di mente, soprattutto per come ha funzionato fino all'altro ieri anche da noi, e che sta succedendo ancora oggi qui, soprattutto al sud. Non so quanti di voi vengano dalle regioni meridionali italiane, ma sappiamo benissimo che c'è nato un ennesimo trasferimento di risorse umane dal sud al nord, nord italiano, nord dell'Europa, altri paesi, insomma comunque altrove, non qui. Ad ogni modo, quindi che cosa succede però? Che oggi, bene o male, ti sposti e più o meno, soprattutto se hai un certo grado di istruzione, hai gli strumenti per interagire con gli altri, conosci la lingua per interagire con gli altri, come credo di avervi già accennato l'altra volta, e via discorrendo. Al tempo non c'erano gli strumenti per interagire con gli altri. Al tempo non era previsto che tu avessi a che fare con gente che non conoscevi, perché, come dicevamo, la grandissima parte della popolazione viveva all'interno di mondi molto piccoli. Spesso e volentieri non uscivano dalla pieve, non uscivano dai casali nei quali campavano, arrivavano alla cittadina lì vicino, che era una cittadina piccola. Quindi il problema di parlare con qualcuno che non conoscevi non c'era, perché tu conoscevi tutti. Non so se la cosa è chiara. Adesso, di punto in bianco, invece, ti trovi nella situazione in cui non conosci più nessuno. E il non conoscere nessuno, al di là di un problema relazionale che può essere più o meno complesso, è fondamentalmente un problema di aspettative. Se tu non conosci qualcuno, non riesci a collocarlo nel tuo modo di vedere il mondo, nella tua organizzazione del mondo, quello per te è una minaccia. Questo è il grande problema della questione. Ok? Non solo, ma questo accade anche in un mondo nel quale quei famosi status ascritti di cui parlavamo prima venivano resi noti in ogni modo possibile. C'erano tutta una serie di insegne, di emblemi, di coccarde, di nastri, di abbigliamenti che facevano sì che chiunque tu incontrassi, anche se non era uno dei famosi 300 che avevi visto fino ad allora, tu comunque sapessi più o meno chi era, perché aveva le insegne di una gilda, perché aveva i gradi dell'esercito, perché aveva le prerogative anche di abbigliamento di un giudice, di quello che te pare. Comunque, in linea di massima, tu avevi una miriade di informazioni dall'altro e ora non le hai più. Perché tutti questi che arrivano dalle campagne, da posti, diciamo, esotici, hanno degli abiti che non ti dicono nulla. che non ti danno nessuna garanzia per certi versi su quello che può essere il loro comportamento nei tuoi confronti. E tu li temi. Tu li temi perché sei abitudinario anche, no? Come abbiamo detto a lungo, tu sei ormai abituato a vivere in un contesto dove accadono certe cose, dove ci sono certe persone, dove sai quello che dovrebbe accadere domani in linea di massima. Poi ci sono grossi salti perché ci sono le epidemie, ci sono le carestie, ci sono le guerre, per carità. Però nella vita normale tu stai abbastanza serenamente tranquillo nel tuo piccolo. E questo tuo piccolo invece sta saltando per aria, perché improvvisamente tutta questa gente arriva e pretende di vivere nello stesso spazio che occupi tu, dove sei abituato a fare certe cose, dove non riesci più a farle. È chiaro, è una risorsa anche, perché loro hanno bisogno di te. Tu vendi loro cibo, dai loro delle abitazioni, fai tutta una serie di cose che possono esserti utili da un punto di vista economico. Però, come forse avrete notato, questo movente che ci viene spesso e volentieri contrabbandato come l'unico movente sensato a nostra disposizione, non funziona. Vi faccio un esempio molto banale. Narni, dove voi state venendo, vi siete trasferiti, ci vedremo, eccetera, fino a 10 anni fa, più o meno, 15 anni fa, era una cittadina piccola, abitudinaria, tranquilla, probabilmente non in particolare salute, se vogliamo dirlo, da un punto di vista economico. Dopodiché siete arrivati voi, siamo arrivati noi, si è generato un sistema per il quale molti hanno avuto cose da vendere, opportunità di guadagno, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, ancora oggi Narni non è che vi veda particolarmente bene, spesso e volentieri. Ancora oggi la dialettica tra guadagno economico e seccatura di avere degli estranei fra i piedi è marcata. Può sembrare assurdo se qualcuno non vuole capire come è fatto l'essere umano. Perché l'idea che l'essere umano si comporti sempre ed esclusivamente nel modo economicamente migliore è una balla colossale. L'essere umano a volte preferisce non guadagnare pur di non doversi trovare uno straniero sotto casa, preferisce non aver niente a che vedere col resto del mondo purché non gli rompa le palle. L'essere umano è fatto anche così. E questo va inserito nei nostri modi di comprensione degli altri, perché gli altri non sono regolarmente mossi semplicemente dal fatto che tu puoi offrir loro dei soldi per fargli fare qualcosa. A volte non lo fanno, anche contro il loro interesse, anche senza avere altri motivi che non una serenità d'animo della quale sono magari poco consapevoli, però funziona così. Quindi figuratevi che razza di frizioni vengono instaurandosi al tempo nelle metropoli, o quelle che diventeranno a breve metropoli. E queste frizioni richiedono ovviamente una serie di interventi, dei quali possiamo fare cenno, ma che non sono particolarmente importanti per quanto ci riguarda. Che succede? Succede che compaiono delle cose che fino ad allora non c'erano, e questo magari è interessante saperlo. Per esempio compare il tempo libero. E vorrei che ci rifletteste un attimo sulla questione del tempo libero, perché è significativa sin da subito, come posso dire. Cos'è il tempo libero? Il tempo libero è un momento della giornata in cui non hai niente da fare. E voi direte, beh, grazie. E no, non così ovvio, perché invece nel regime economico precedente, ovvero sia nel primario, il vivere in campagna e lavorare la campagna implicava che tu non c'era mai un momento in cui non avessi niente da fare. Perché dovevi in qualche modo essere costantemente, come dire, in sintonia con quello che accadeva, per cui se faceva bello potevi andare a lavorare fuori, lavoravi sui campi, potavi le vigne, pulivi gli olivi, rastrellavi, zappavi, tutto quello che vi pare, oppure portavi gli animali al pascolo, eccetera. Se faceva brutto dovevi fare altre cose, riparare gli strumenti, preparare appunto tessere, come dicevamo prima, preparare le conserve per non buttare le risorse, insomma di fatto non c'era mai un momento nel quale tu non potessi fare qualcosa, ok? E distribuivi il tuo tempo mantenendo anche degli spazi sociali, spesso e volentieri si pulivano per esempio le verdure insieme sull'aia, si pulivano le olive, erano dei momenti in cui si chiacchierava, si avevano rapporti umani con quei famosi 300 o parte di quei famosi 300, si facevano dei momenti di pausa ogni tanto, eccetera. Quindi era tutto estremamente, come dire, connesso e armonico, perché l'attività in campagna era un'attività che poteva essere modulata a seconda delle fasi del giorno, delle fasi dell'anno, del tempo atmosferico. Era qualcosa che ti comunque manteneva in contatto con l'ambiente più ampio, del quale non a caso, come contadino, sapevi molto più di quello che sanno in larga misura i nostri specialisti di oggi. No? Il contadino sapeva quando era il momento adatto per seminare qualcosa, quando era il momento adatto per coglierla, quando bisognava aspettare una certa luna o certi allineamenti stellari, tutte cose che riteniamo ovviamente del tutto inutili oggi perché noi siamo molto più intelligenti, ma che guarda caso funzionavano, chissà perché, forse ci dovremmo ripensare a questa cosa. Ad ogni modo, di punto in bianco invece, questo che viene da una vita di questo genere, tra l'altro all'aria aperta, quindi una vita per certi versi pulita, diciamo, mettiamola così, libera da veleni, mettiamola meglio, perché pulito poi richiama l'igiene, non è che ci fossero queste grandi attenzioni igieniche al tempo, però comunque ecco, questa vita che viene, cui erano abituati, quindi una vita relativamente libera da costrizioni spaziali, con una possibilità di gestire gli impegni, per quanto impegni massacranti, abbastanza marcata, viene completamente cancellata, perché in fabbrica tu cosa fai? Fai quello che ti viene detto, per il tempo che ti viene detto, e basta. Allora, non vi dirò che si lavorava 8 ore, perché non è vero per niente, 8 ore ci siamo arrivati dopo secoli di lotte sindacali e tutta un'altra serie di cose. Al tempo si lavorava intorno alle 16-18 ore, erano dei ritmi non massacranti, di più. E dopodiché si sveniva, per cui direte voi, vabbè, quando è che c'era sto tempo libero? In qualche modo, qualche ora nella quale non c'era niente da fare, veniva fuori, tra una cosa e l'altra. E in queste ore, ovviamente, la domanda era che faccio? Perché uno non era abituato. E in linea di massima cosa faceva questo? Andava in una taverna e spendeva i pochi soldi che aveva raggranellato nel frattempo, bevendo e diventando in linea di massima molto litigioso e molto violento nei confronti degli altri. Quindi c'erano bei problemi anche di ordine pubblico, evidentemente. E non è un caso, tanto per dirvi quanto i processi siano estremamente interconnessi e si debba ragionare su una prospettiva ampia per comprendere quello che accade nella società, non è un caso che in quel periodo ricompare lo sport. Lo sport, che era una delle attività più importanti nelle culture greca e latina, quelle da cui veniamo in linea di massima, no? E che era stato messo invece da parte grazie a una serie di malintesi, diciamo, sul corpo, che si erano consolidati in particolare con l'avvento della religione cristiano-cattolica, che è la nostra evidentemente, quindi non vi sto dicendo nulla di particolarmente nuovo. Però tenete presente che mentre l'igiene, del quale parliamo come se fosse sta grande conquista che abbiamo fatto noi l'altro ieri, era qualcosa che in Grecia e a Roma era abbastanza normale, perché la gente andava alle terme, quindi si lavava molto spesso, era raramente sporca, lurida, come invece poi accadde. Ecco, questa igiene saltò per aria, perché chiaramente tutti questi corpi nudi erano una tentazione, il peccato, non si fa, ci si copre, ci si vergogna, e quindi da corpo nudo pulito passiamo a corpo coperto sporco, questo più o meno è stata la questione. Poi, ovviamente, i barbari, la guerra e tutto quanto, insomma, per un sacco di tempo di sport non si parlò più, era una di quelle cose che facevano gli antichi, che erano dei selvaggi e dei pagani, e di conseguenza potevamo ben evitare. Però, tra una cosa e l'altra, per motivi che non sto a specificarvi perché altrimenti famo un'altra lezione ex novo parapara, a un certo punto lo sport ricompare, e ricompare proprio dalle parti di metà Settecento. E improvvisamente ci si accorge che può essere una risposta a una di queste domande, ovvero sia, che facciamo fare alla gente? Che facciamo fare a questi maschi adulti pieni di testosterone e feromoni che chiaramente spendono in certi modi, ma non soltanto, e quindi vorremmo evitare che li spendessero picchiandosi dalla mattina alla sera, facendosi pure male, perché così chiaramente rovinano in qualche modo la risorsa umana, e allora li facciamo fare sport. Tant'è che se ci fate caso e ci pensate un attimo, uscendo dall'immediato nel quale vivete normalmente sommersi, lo sport diventa un qualcosa di privato e libero da gestire dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fino alla Seconda Guerra Mondiale lo sport era un fatto pubblico, era un fatto collettivo, era un fatto di disciplina. Non so se avete visto i famosi spezzoni che vi fanno vedere in quasi tutti i documentari sulle adunate oceaniche negli stadi, nel fascismo, nel nazismo e in tutte le varie in tutti i totalitarismi anche contemporanei. Non sono casuali. Perché lo sport è effettivamente uno strumento di controllo di massa. uno strumento efficace, uno strumento anche divertente, quindi tutto sommato a un certo punto che cosa succede? Che non c'è più il motivo, la ragione per imporlo, perché ce lo imponiamo da soli. Qui ci sarebbe un autore molto interessante che potreste considerare se vi interessano gli argomenti, che si chiama Michel Foucault, è stato un grandissimo pensatore e ha scritto di questo. No, del fatto che appunto la disciplina diventa, ecco, credo che dovreste vederlo ora, è l'ultimo della sfilza di quelli che stiamo menzionando oggi. E Michel Foucault appunto scrive un testo molto importante dal vostro punto di vista anche di operatori e lavoratori della sicurezza che si chiama Sorvegliare e Punire, nel quale appunto comincia a mettere a fuoco una serie di caratteristiche disciplinari della società. La società non è disciplinata soltanto dalle leggi formali, né solamente dalle forze di polizia, ma riesce a disciplinarsi attraverso un lavoro su di sé che parte da, diciamo, dalla scoperta dell'umanità e come dire, in qualche modo dell'autocontrollo che la consapevolezza e la coscienza portano con sé, per diventare poi un processo probabilmente distorsivo per molti versi. Oggi noi siamo vittime di una, come dire, di un'autodisciplina imposta. Non so quanti di voi siano a dieta, facciano attività fisica secondo quei famosi ritmi di cui parlavamo prima, con scansioni normali, con sequenze numeriche, quindi 3x10, 4x10, 5x10, tutte queste cose che si fanno in palestra oggi. E questo appunto è qualcosa che prima veniva imposto, adesso non è più imposto, ma semplicemente scegliamo noi di farlo, quindi non c'è motivo che qualcuno ce lo faccia fare, no? Lo facciamo da soli, e che problema c'è? Facciamo un favore a chi ci controlla e ci autodiscipliniamo, mangiamo troppo un giorno, il giorno dopo automaticamente ci mettiamo, tra virgolette, a dieta perché abbiamo mangiato troppo, quindi siamo tendenzialmente già disciplinati, no? Il processo di socializzazione al quale siamo sottoposti, come vedremo, ci rende, senza che noi ne siamo consapevoli, disposti a dei sacrifici autoimposti che prima ci sarebbero, avrebbero dovuto essere imposti da altri. Oggi come dire, acceleriamo la questione e ce li imponiamo da soli. Quindi questo, come vedete, parte da lì, ma arriva fino a qui, tanto per dirne un'altra. Sottilmente fino a un certo punto. Come dire, oggi come oggi possiamo discutere del sottilmente, però l'idea generale è effettivamente quella. Il sottilmente imposto magari vale per la faccenda che vi dicevo prima del social dilemma su Netflix. Quello potreste andarvelo a vedere effettivamente. Però comunque, ad ogni modo, capite perciò che l'avvento della fabbrica causa una serie di modifiche piuttosto radicali. Queste sono quelle, diciamo, che ci interessano da sociologi più generali, più generalisti. Però ce n'è una che non abbiamo ancora menzionato, che è deflagrante rispetto al sistema, come dicevamo prima. Ed è il fatto che queste cose mettono nelle mani dei protocapitalisti, quindi degli imprenditori industriali, di quelli che hanno il coraggio e le risorse per fondare fabbriche e industrie, un potere che fino ad allora non avevano. Tant'è che mercanti, commercianti, tutti coloro che avevano a che fare con le ricchezze mobili erano parte del terzo stato. E qui occorre una piccola riflessione sui nomi, perché i nomi sono importanti. Vi ho detto l'altra volta, l'Ancien Régime constava di tre stati: aristocrazia, clero e terzo stato. Allora, se ci pensate un attimo, vi accorgerete che terzo stato, per quanto sembri una definizione banale e neutrale, non lo è affatto, perché di fatto indica qualcosa di residuale. È un po' come dire aristocrazia, clero, eccetera, no? Eccetera porta con sé una valutazione che, come dire, si indaga sulla sua importanza, mettiamola così, no? Eccetera è qualcosa di cui puoi anche non parlare. Ecco, il terzo stato è esattamente lo stesso. Il terzo stato è quello che avanza una volta che hai tolto le persone che contano, che sono giusto appunto aristocrazia e clero. Ok? E questa è una strategia di denominazione che è ben lungi dall'essere scomparsa. Vi faccio semplicemente presente il terzo mondo. che ancora oggi ne parliamo, no? Il terzo mondo sembra, vabbè, dice ok, fa parte, no? Cioè, il primo mondo ovviamente, indovina un po', siamo noi, ma non so quanti di voi sappiano qual è il secondo. Di solito non ci pensa mai nessuno, perché tanto, come abbiamo detto, il problema è che non ci interessa granché. A noi, una volta che abbiamo adottato un'etichetta, poi perché la stiamo adottando? Non ci poniamo nessuna domanda in proposito, cosa che andrebbe un tantino riformata. Quindi vi chiedo, qual è il secondo mondo? Visto che noi siamo il primo...
L'India.
Scusami?
L'India, la Cina, no?
No.
La Corea.
No, no, era la Russia. Anzi, l'URSS ai tempi, perché quando si sono formulate queste etichette, l'URSS era una forza, come dire... importante, chiaramente quasi equivalente a quella delle forze delle libere nazioni occidentali, ed era ovviamente però seconda, perché non ha mai raggiunto, sebbene si siano sforzati molto con la tecnologia e tutto il resto, non ha mai raggiunto, ci dicono, le capacità dell'Occidente come primo mondo. Quindi il secondo mondo era il mondo sovietico, il terzo mondo erano tutti gli altri, dove c'erano giustamente la Cina, l'India, no? Tutte queste... sì. E chiaramente quello viene di conseguenza, mano a mano che ci accorgiamo del fatto che esistono gli homeless e che non sono semplicemente una distorsione, ma cominciano a essere, come dire, un prodotto del nostro modo di vita. C'è un bellissimo libro di Bauman, che è un altro nome che suppongo conosciate, ma a questo punto vi scriverò anche lui per una questione di, come dire, di simmetria, mettiamolo così. E uno dei suoi ultimi libri, che è un gran bel libro, si chiama Vite di scarto, e ha a che fare esattamente con la questione di coloro che vengono rimossi dal contesto della vita quotidiana accettata. Ed è una domanda, vabbè, saranno questioni che affronteremo con qualche strumento in più nei prossimi giorni, però insomma, ecco. Quindi il terzo mondo è tutto quello che non era Occidente europeo, o comunque equivalente, e mondo sovietico. Ora anche, esattamente, quella poi la vedremo con calma, ne parleremo un po', perché toccherà, anche se tutto sommato ormai è un'etichetta che mi ha sfinito, ma va bene, la società liquida di Bauman è esattamente quello che intendevo prima. Allora, dicevamo quindi che il terzo stato di fatto racimolava, raggruppava tutti quelli che non erano, che venivano tutto sommato considerati, come posso dire, non inutili, perché sarebbe un po' troppo forte, ma comunque privi di importanza, ecco, non importanti all'interno della struttura di privilegio e potere dell'ancien regime. E capite quindi che un protocapitalista che ha speso cifre folli per creare un'industria e si vede equiparato al ciabattino oppure al mezzadro, non la prende particolarmente bene, no? A un certo punto può anche farsi girare un attimo le palle, ma non è solo questo il problema. Il problema è che a questo punto il protocapitalista ha un potere effettivo che è superiore a quello dei titolari di quello che sarebbe il potere formalmente riconosciuto. Chi sono i titolari del potere formalmente riconosciuto? Gli aristocratici. E vi faccio presente che, in omaggio a quello che abbiamo detto finora, gli aristocratici sono tali per nascita, per sangue. L'aristocratico può essere un perfetto imbecille, credo che di esempi di perfetti imbecilli aristocratici ne possiate avere quanti ne volete anche oggi, quindi non è un grosso problema. Però è aristocratico, è figlio di figli di coloro che, e quindi questa cosa di per sé lo rende migliore degli altri. Gli dà titolo a sfruttare i suoi possedimenti, perché vi faccio presente che l'aristocratico fonda il suo potere politico ed economico sulla terra. L'aristocratico non può, per legge, ancora al tempo, trafficare in beni mobili. Non può acquistare azioni alla borsa di Amsterdam, non può spendere e investire in commerci. L'aristocratico deve limitarsi a gestire la terra, a mettere tasse sui contadini, a far sì che gli paghino tutta una serie di cose che nel frattempo sono state messe a punto da un potere centrale che vuole liberarsi degli aristocratici stessi. Facciamo una brevissima nota storica. Chi è che piega le ginocchia dell'aristocrazia definitivamente? Già ci stavano lavorando da parte loro per un po', però insomma, Ed è Luigi XIV, Re Sole. Re Sole che inventa un sistema di spreco sistematico delle risorse degli aristocratici che li indebolisce fino a renderli del tutto inutili. A sto punto lo possiamo dire. E questo sistema si chiama Versailles, la corte di Re Sole. Alla corte di Re Sole si sprecavano delle cifre iperboliche di denaro per fare bella figura in società, per cambiare abito 3, 4, 5 volte al giorno, per giochi d'azzardo, per qualunque tipo di attività. E voi direte, perché? Perché? Perché Re Luigi XIV era un genio, per molti versi, perché noi siamo fatti in un certo modo e perché gli aristocratici di per loro erano abbastanza, ormai già sulla via di una certa decadenza mentale relativa a tutta una serie di questioni anche genetiche. Saprete che continuare ad avere rapporti tra consanguinei non è che sia particolarmente sensato. Prego.
Ma quindi era una mossa consapevole?
Apparecchio, eh? E direi, oltre a essere consapevole, anche un sacrificio della Madonna, perché vi comunico che, non so se lo sapete, ma Re Sole, Luigi XIV, viveva tutta la sua vita con gente fra i piedi. Alcuni dei momenti salienti della giornata a Versailles erano lo svegliarsi del re, al quale venivi invitato se eri particolarmente presente, quindi ti presentavi a questo poveraccio che dormiva e gli cominciavi a rompere le palle da subito. L'andata a dormire del re, quindi accompagnavi sto poveraccio che voleva andare a dormire e gli rompevi le palle fino all'ultimo. Quando il re andava in bagno, il re non andava mai in bagno da solo, anzi, andare a far cacca col re era un grande onore. Quindi questo, pur di piegare questa massa di riottosi rompiscatole, si è praticamente, sacrificato per tutta la vita, perché era una vita insopportabile. Andatevi a leggere La società di corte di Norbert Elias, che è un altro grande nome della sociologia, e vi accorgerete di che razza di genialità tattico-strategica avesse quest'uomo e che capacità di abnegazione. Perché per riuscire a mettere in piedi questo sistema, all'interno del quale era vitale che gli altri apprezzassero costantemente le tue capacità di sciupio vistoso, come poi dirà Veblen, che è un altro sociologo, mo ve ne sto di una carrettata, però vabbè, è interessante saperlo. Ecco, questo, pur di ottenere questo risultato e quindi in qualche misura strappare le zanne ai nobili, si è praticamente immolato ad una vita che era insopportabile. Non so come gli potesse venire, come facesse ad alzarsi tutte le mattine con sti rompi palle fra i piedi, che vabbè, lasciamo stare. Ci sono una serie di bellissimi film storici su questo che possono essere un utile sistema di istruzione. Per esempio c'è uno che si chiama Ridicule, che è bellissimo, di qualche anno fa. E comunque, ad ogni modo, ecco, quindi il re che cosa riesce a fare? Riesce a far sì che i nobili perdano qualunque connessione col loro territorio, perché di fatto loro non fanno altro che drenare in modo parassiti le risorse di questo territorio per sprecarle a Versailles, e quindi si indeboliscono, diventano una forza che non è più una forza. E quindi la corona francese di volta in volta si allea con i nobili contro il terzo stato, o col terzo stato contro i nobili, finché ci riesce. Però la corona francese non è abbastanza intelligente da rendersi conto che i nuovi industriali sono una forza con la quale occorre fare i conti. Perché? Perché scegliere il luogo dove costruire un'industria diventa un atto di potere e progresso. Se tu facevi un'industria in una città, quella città avrebbe avuto una serie di, come dire, convulsioni di crescita, come abbiamo detto, ma sarebbe diventata una metropoli, e quindi ci sarebbero state risorse impensabili, si sarebbe mangiato, ci sarebbero state case, sarebbero accadute cose che comunque erano cose affascinanti al tempo, ragazzi. Io insisto, ricordatevi, non c'era l'illuminazione notturna, non c'erano le macchine, non c'era niente, c'erano improvvisamente cose che arrivavano come per magia, con appunto illuminazioni notturne che non si erano mai viste fino ad allora, dei nuovi materiali che rendevano la vita più semplice e più pulita. C'era un sacco di roba, c'era lo smog, e chiaramente quanto ne volete, perché al tempo nessuno si poneva particolarmente il problema della questione, però comunque c'era questa sensazione di essere nel divenire, in un futuro che si stava improvvisamente facendo concreto, era qualcosa di assolutamente nuovo per quel tempo, è affascinante. Credo che lo sappiate ancora oggi, quando vi capita per le mani un gadget nuovo, uno lo guarda e ammazza che cosa abbiamo fatto, no? Noi lo sappiamo piuttosto bene perché, come vi dicevo la volta scorsa, veniamo da un tempo in cui non c'erano tutte queste cose, quindi ancora oggi un po' ci stupiscono. Però comunque, in generale, quel tipo di stupore voi moltiplicatelo per n e otterrete lo stupore che avevano al tempo quelli che si trovavano ad avere a che fare con queste nuove tecnologie. Quindi la città, le città facevano carte false per poter essere scelte, perché poi avrebbero avuto dei collegamenti, perché poi avrebbero avuto uno status, perché poi avrebbero avuto delle ricchezze impensabili, e quindi il nobile, l'imprenditore, il protocapitalista, portava la ricchezza, cosa che avrebbero dovuto fare i nobili se non avessero sprecato le loro risorse a Versailles in tutt'altre cose. Non ci pensavano da secoli a questo i nobili, mentre l'imprenditore sì, l'imprenditore era in grado di farti star bene, te, la tua famiglia, i tuoi vicini, tutti quelli accanto, eccetera, 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 e quindi diventa un potere politico. Non solo, ma l'imprenditore ha bisogno di misure che noi chiameremmo macroeconomiche, macrosociali, perché sono misure che riguardano l'intera amministrazione dello Stato. Come vi dicevo, ha bisogno di un certo tipo di tassazione, ha bisogno di un certo tipo di affidabilità nelle forniture, ha bisogno di un certo trattamento delle sue merci alle dogane, eccetera, eccetera, eccetera. Queste non sono cose che può fare da solo, le deve fare il governo. E quindi lui deve andare al governo. Non so se la cosa è chiara. Perché fino ad allora il governo funzionava in un altro modo. Il governo funzionava nel modo che, in qualche misura, Weber, che è un altro grandissimo nome della sociologia, questo ve lo scrivo. Ah, mamma mia, quanti sono sti sociologi, che fatica. Eccolo qua. Max Weber, quando parlerà della burocrazia in termini entusiastici, si riferirà esattamente alla differenza tra un'organizzazione burocratica è un'organizzazione premoderna, perché l'organizzazione premoderna era un'organizzazione predatoria fondamentalmente, questo è il problema, no? Non c'era nessuna affidabilità perché tu eri sottomesso agli sghiribizzi o alle richieste, di solito economiche, di coloro che gestivano la tassazione, che gestivano l'accesso, che gestivano le vie di trasporto e via discorrendo, che non erano organizzati all'interno dello Stato. Lo Stato appaltava queste attività ad altri e loro poi le utilizzavano per i loro fini, per cui tu potevi avere un concorrente che aveva un aggancio migliore di te da qualche parte, e quel concorrente sarebbe sempre stato in vantaggio su di te, perché avrebbe portato le sue merci più velocemente delle tue, perché le tue avrebbero avuto una serie di accertamenti, una serie di dazi maggiorati, eccetera, eccetera, eccetera. E questa cosa, da un punto di vista, diciamo, teorico, astratto, perché poi di fatto è quello che accade anche oggi, ma non ne parliamo perché ci sentiamo molto più fighi noi di quello che accadeva prima, ma ad ogni modo sarebbe stato molto ingiusto. Quindi, come vedremo, se mi ricordate per favore domani, quando ricominciamo la lezione, la burocrazia da questo punto di vista era un'idea molto 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 intelligente e corretta. La burocrazia era in qualche modo l'illuminismo applicato alla organizzazione e amministrazione dello Stato. Ok? Ci siamo fin qui? Allora, abbiamo rifinito un'altra volta, ci sono domande, chiarimenti, volontà di partecipazione e di condivisione di qualche cosa? Would you like to share something? Tanto per rimanere un po' di pratica inglese, che fa sempre bene. Ok, allora ragazzi, ci vediamo domani alle 2:30, sempre qui, e buona giornata, arrivederci.
Grazie.
No, la burocrazia la devo spiegare proprio, non la devo ripetere. La spiego domani. Arrivederci.
Arrivederci, professore.
Arrivederci.
Salve.